Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Di Francesca da Rimini sappiamo davvero poco. Figlia del signore di Ravenna, Guido da Polenta, visse probabilmente fra il 1260 e il 1284. Data in sposa a Giovanni Malatesta, detto Gianciotto, per il difetto fisico da cui era afflitto, la zoppia, stando al racconto che ne fa Dante nel canto quinto dell'Inferno, poi ripreso e ampliato dal commento di Boccaccio, venne uccisa dal marito perché intratteneva una relazione adulterina con il fratello di lui, Paolo Malatesta. È possibile che Dante sia venuto in contatto con Paolo Malatesta nel periodo in cui questi fu capitano del popolo a Firenze. Qui Paolo prestò servizio dal 1282 al 1283, ma dopo essere stato ferito da un colpo di balestra in una battaglia a Castiglion della Pescaia, rassegnò le dimissioni e fece ritorno a Rimini. Non è da escludere che Dante abbia conosciuto il padre stesso di Francesca, Guido da Polenta, che fu podestà a Firenze nel 1290. Infine, sappiamo che il poeta trascorse gli ultimi mesi della sua vita a Ravenna, presso la corte di quel Guido novello da Polenta, che era nipote di Francesca. Il canto quinto dell'Inferno è la principale fonte della vicenda che raccontiamo in questo episodio. Nelle cronache locali non vi è alcun accenno all'adulterio, al fratricidio e al luxoricidio. Abbiamo certezza dell'esistenza di Francesca perché viene nominata nel testamento, datato 18 febbraio 1311, di Malatesta da Verrucchio, padre di Gianciotto e di Paolo. Come potete immaginare, ammesso che i fatti fossero realmente accaduti, darne risonanza pubblica avrebbe macchiato di disonore le due maggiori casate della Romagna, mettendole in una luce molto sfavorevole agli occhi del Papa e del suo protettorato sulla Romagna. Di Francesca e di Paolo non è conosciuto nemmeno il luogo di sepoltura. Nonostante gli svariati tentativi di ancorare la loro vicenda alla realtà storica, alla rivalità tra fratelli che probabilmente correva tra il primogenito, lo sciancato Giovanni, e il cadetto Paolo, dotato di avvenenza fisica e capacità politiche, è la trasfigurazione letteraria che ne fa Dante a renderli figure emblematiche del legame amoroso in grado di sfidare i secoli. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo è Vive, il podcast in cui grandi figure femminili della letteratura si ribellano al loro tragico destino e cambiano la propria sorte. A interpretare queste figure di donne in cerca di riscatto ci sarà con me l'attrice Federica Fracassi, che restituirà loro una nuova e potente voce. Chi è dunque Francesca da Rimini e perché Dante l'ha condannata insieme all'amante nel girone dei lussuriosi, alla cui entrata sta il terribile Minosse? Ricorderete che Paolo e Francesca avanzano nella schiera degli spiriti che la bufera infernale mena senza posa, di qua, di là, di giù, di su, ma paiono al vento esser leggeri e forse anche per questo attirano l'attenzione di Dante, che chiede a Virgilio di poter parlare con loro. Subito dopo li paragona a due colombe che volano verso il nido, richiamate dal suo affettuoso saluto. Vengono qualificati con immagini aggraziate e nei versi che li presentano troviamo l'aggettivo leggeri, dolce e i sostantivi amore e disio, che ricorrono anche nelle terzine successive. Dante ha riconosciuto in loro i segni della bellezza e della nobiltà d'animo, un'educazione alla cortesia, confermata dalle parole di Francesca, che si rivolge al poeta come ad animal grazioso e benigno, dichiarando che, se non fossero i peccatori condannati che sono e le loro preghiere valessero qualcosa, lo raccomanderebbero a Dio, benché all'inferno ci troviamo nell'ambito di uno scambio proprio di chi è cresciuto secondo le regole della cortesia medievale e cavalleresca. Ma fate attenzione, è Francesca e non Paolo a prendere la parola, è una donna a rispondere al poeta rivolgendosi a lui con quello stesso linguaggio della lirica amorosa che Dante aveva praticato nelle rime giovanili e nella vita nuova. Francesca appartiene dunque a quelle donne che hanno intelletto d'amore e che sono le interlocutrici ideali del poeta, anche se in realtà, anziché praticare un finamore, un amore spirituale, si è fatta travolgere da una passione tutta corporea. Eppure, fin dalle prime battute, instaura una corrispondenza speciale con Dante, non solo basata su un comune linguaggio, ma anche e soprattutto sull'empatia. Ugo Foscolo, nel suo discorso sul testo della Commedia di Dante, pubblicato a Londra da William Pickering nel 1825, pone l'accento sulla compassione. Scrive: «La colpa è purificata dall'ardore della passione e la verecondia abbellisce la confessione della libidine e in tutti questi versi la compassione pare l'unica musa». Francesca si sente riconosciuta da Dante. «Poiché hai pietà del nostro mal perverso», gli dice. E cos'è la pietà per Dante nei confronti di una peccatrice come Francesca che si è macchiata di adulterio e incesto, poiché la relazione fra cognati era allora considerata tale? Non possiamo negare che Dante provi empatia, immedesimazione, riconoscimento dell'amore come forza che sradica. Francesca ne enuncia i termini secondo i canoni del tempo. L'amor che null'amato amar perdona è materia della speculazione filosofica del trattato, molto celebre all'epoca, di Andrea Cappellano, il De Amore, nel quale però lo studioso aveva dichiarato che le donne amate sono libere di non ricambiare l'amore. Quindi Francesca usa le sue conoscenze letterarie per giustificare la propria vicenda. Poiché Paolo si era innamorato di lei, lei non poteva che ricambiare tale amore, anche se questo li ha portati alla morte. Dante avrebbe potuto accontentarsi di questo racconto, ma la sua immedesimazione lo spinge a volerne sapere di più. Riascoltiamo le terzine con cui Dante si rivolge a Francesca per capire meglio la sua storia. «Quando risposi, cominciai, o lasso, quanti dolci pensier, quanto desio, meno costoro, al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri?» Ciò che il poeta chiede a Francesca, ciò a cui il poeta dà forma tramite le parole di Francesca, è la rievocazione dell'amore. E sappiamo che questa è possibile solo laddove vi sia un sentimento condiviso. Non v'è nulla di più noioso e distante delle confessioni amorose se non sono spartite fra persone che hanno esperienza e sensibilità comuni. Francesca ci porge un racconto con cui il poeta si identifica. Ma proprio perché nel rigido schema dottrinario al quale Dante aderisce l'adulterio è peccato mortale, non può che condannarla all'inferno. L'intensità dell'identificazione è però tale da togliergli, alla fine della rievocazione, i sensi. Il rivelarsi della passione fra Paolo e Francesca avviene all'interno di un luogo topico per il poeta. Insieme stavano leggendo le avventure di Lancillotto e Ginevra. L'episodio faceva parte del ciclo della letteratura bretone, molto diffuso nelle corti italiane. A dire il vero, nel Lancelot è Ginevra che bacia Lancillotto, mentre qui è Paolo che prende l'iniziativa. Ma quel che importa è che l'amore adulterino fra la moglie di Re Artù e il suo più coraggioso cavaliere fa da rispecchiamento agli sguardi tra Paolo e Francesca, che si fanno via via più consapevoli. Un desiderio mimetico è quello che si sprigiona alla lettura del libro, nel punto in cui i due amanti si baciano. Un bacio che trema di trepidazione e sensualità, e noi tremiamo con loro. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Il libro è il potentissimo mediatore della passione che deflagra, ma non ci viene descritta, se non con il ricorso a una delle più belle lacune della letteratura di tutti i tempi. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Il resto è lasciato alla nostra immaginazione. Siamo all'interno di una struttura mimetica, in cui Dante si immedesima nel racconto di Francesca, la quale a sua volta era immedesimata nel racconto di Lancillotto e Ginevra, e noi lettori ne siamo coinvolti a nostra volta. Paolo bacia Francesca perché insieme hanno letto del bacio fra Ginevra e Lancillotto. In questo gioco di rispecchiamenti, la parola scritta assume la funzione che Galeotto, siniscalco di Lancillotto, assunse nel favorire l'incontro con Ginevra. E Dante è il terzo spettatore di questa mise en abîme del desiderio e delle sue conseguenze fatali. Io venni men così come io morissi e caddi come corpo morto cade. Il fatto che l'amore di Francesca e Paolo sia considerato peccato perché adultero e li condanni alle pene dell'inferno non toglie l'intensità del vissuto alla quale Dante, e noi con lui, partecipa con ogni fibra del proprio corpo. Tuttavia, la morte simulata alla fine, o lo svenimento del poeta, è anche un modo per congedarsi dal mondo codificato dai trovatori e dai poeti ammirati e conosciuti da Dante, come Guido Guinizelli, già incontrato nel Purgatorio, e Guido Cavalcanti, e tutti quelli che avevano aderito allo Stil Novo e per i quali l'amore vero non poteva essere che quello irrealizzabile, perché rivolto sempre a una donna sposata, un amore extraconiugale, la cui autenticità si basa proprio sull'impossibilità a venir consumato, sulla distanza che si sostituisce al possesso. Dante prende allora congedo da sé. Il corpo morto da cui si libera è quello che credeva nell'amore terreno e nei suoi vagheggiamenti lirici, mentre ciò a cui aspira ora il poeta, per il tramite di Beatrice, è l'amore divino. Il suo viaggio procede, quello di Francesca e di Paolo, muto e piangente al suo fianco, è inchiodato al luogo della pena eterna e non consola che Francesca si congedi da Dante augurando l'inferno anche al marito che li uccise. Caina attende chi a vita ci spense. Quel che ci strazia è l'essere senza peso e in preda al vento di Francesca. Abbiamo provato allora a restituirle un corpo.
Ombre, nient'altro che ombre. Non vedo che grigio, trapassi di grigio e inconsistenza di fumo. Colei che parla e ora dice: io sono ombra. E colui che tace al suo fianco non ha volume non ha rilievo, non ha spessore. Da tempo immemorabile non appoggia i piedi a terra, se mai abbia senso parlare di piedi. Dei miei ho perso la cognizione. Chissà dove sono. Io, Francesca, è solo un ricordo. Tu, Paolo, anche tu sei un ricordo. È solo perché mi sforzo di rammemorare i tuoi bei lineamenti, il modo di volgere il capo quando mi parlavi, di accostare le tue labbra alle mie, che ti distingo al mio fianco. Paolo, sei tu che segui questo mio dibattermi tra le raffiche del vento senza posa. Sei tu che mi tieni per mano, anche se non so più cosa sia avere una mano, stringerne un'altra, i palmi che si scaldano a vicenda, le dita che si intrecciano. Ombra della mia ombra, non ti distingui e io non mi distingo da te. Sferzati, smerigliati, sbrindellati dalla bufera fino a diventare nulla. Siamo nulla senza pace. Cerco i tuoi occhi, ma non li trovo. Cerco la tua mano e affondo nel vuoto. Deve essere la stessa cosa anche per te. Affondiamo l'uno nell'altra senza sosta e senza mai toccare un limite. Eppure sento ancora il dolore. L'offesa remota che ci ha spinto fin qui. La senti anche tu? Anche a te di me è rimasto solo il dolore, l'unico perimetro al vuoto che siamo. So che siamo stati giovani. So che siamo stati belli, pieni di sogni, pieni di amore. So anche che non abbiamo mai visto sfiorire l'età e la bellezza. Il ferro di Gianciotto ci ha mescolati nel sangue, ci ha tolto per sempre i giorni prima che potessero diventare peso sulle spalle. E dopo il calare del metallo nella carne, perché allora eravamo fatti di carne, non so più nulla, se non questo essere menati di qua, di là, di giù, di su, come foglie al vento, ma senza nemmeno il peso delle foglie. A volte... Ma queste volte possono essere secoli o istanti ed essersi ripetute all'infinito. Chi può dirlo nel luogo senza tempo in cui ci troviamo? A volte, dicevo, paluginano nella schiera strapazzata altre sventurate. Non è il loro sembiante ad apparirmi, così come io credo non sia il mio, a segnalarmi a loro, piuttosto la qualità della pena che avverto.
Francesca.
Il vento ci ha tolto tutto, fuorché la sofferenza. Francesca. E quella esce come voce, come sospiro.
Francesca.
Come gemito che raduna l'essenza di quel che fummo. Il sospiro di Didone.
Francesca.
Quando
Francesca.
Mi passa accanto mi fa capire che è lei,
Francesca.
La regina di Cartagine, che non trova pace per aver amato due volte, per essere stata abbandonata da Enea.
Francesca.
Per non averne avuto figli, per essersi tolta la vita. Perché poi privarsi anzitempo della dolce luce? Quanto amore sprecato, dice. O forse non lo dice nemmeno. Sono io che sento dentro di me il dolore fratello, la sua voce che immagino e non sento con orecchie umane. Come in un sogno, fatto e rifatto, una sequenza nota e per sempre fissa. Non siamo più qui, eppure siamo inchiodate a questi gesti, ai sentimenti che li accompagnarono. L'eternità non è per noi che ripetizione, perché siamo fumo, siamo sonno, siamo sogno. Cosa succede al corpo quando dorme? Si paralizza. Resta fermo sul giaciglio, talora nelle pose meno prevedibili. E non c'è forza che possa trarlo dall'abisso dell'anima che si riavvolge su se stessa. Così tutto è leggero e immodificabile. L'inferno è questo. L'essere chiusi dentro di sé, nel vuoto di sé, senza la possibilità di poter uscire, senza nemmeno il proprio corpo. Paolo, anche tu sogni questo sogno senza fine? Didone, mi senti? con chi sto parlando? A chi sono rivolte queste mie parole, che non scuotono l'aria, non l'attraversano e non vibrano in timpano di carne o di pietra? Svegliatevi! Svegliatevi da questo sonno che non riposa, da questo sogno che mai muta e non ristora. Su, è ora! Svegliati, Francesca! Posso parlare a me stessa, almeno. Posso provarci. Dico a me stessa: esci dalla bufera dei tuoi lacrimosi pensieri, dai ricordi, dalla colpa. Muovi a poco le dita, quelle delle mani, poi quelle dei piedi. Senti come formicola il sangue, come la pelle cerca il calore e gli arti rattrapiti il movimento. Senti la pesantezza. Se il corpo si risveglia, ritorna pesante, cade a terra. Oh terra, poterti toccare, odorare il tuo umore che sale alle narici, immergere le dita nel tuo grasso di vita che si rigenera, erba che respira verso il cielo, radici che si tuffano nel buio per ricevere nutrimento e sentirsi a casa. Rivoglio i piedi a terra, non questo svolazzare senza meta. Il corpo, voglio il mio corpo. Eccolo steso, prono, il sangue che torna a irrorare i muscoli, la carne che riprende forma, le viscere che appiombano verso il basso, la testa e la spina dorsale, e le gambe e le braccia con il loro peso di ossa. Ossa mie sbiancate dall'aria, tornate, vi prego, a far da colonne al tronco, da gabbia al torace, da sostegno alle gambe. Per quanto posso stare stesa? Il tempo che si impiega al mattino per uscire dal sonno, e mentre si richiamano le forze ci si appresta ad abbandonare la stoffa del lenzuolo, il calore delle coperte e del cuscino. Poi è giorno, poi è di nuovo vita. E l'essere pauroso e fantastico che ha abitato dentro di te nelle ore del sonno si dissipa per lasciare posto a quello più concreto, che guarda dove appoggiare il piede, dove cercare il lume o lo scialle per coprirsi. Le cose piccole, insignificanti della vita quotidiana: pettinarsi i capelli, infilarsi le calze, lavarsi con l'acqua fredda che richiama rossore sul viso. Ritrovare il tempo scandito dalle azioni. Se ora mi alzo, se mi raggomitolo su me stessa e compio questo sforzo immane di tornare dentro il mio corpo, ancorata a terra coi piedi, rinnego la bufera, rinnego il dolore che mi ha sagomata e resa eterna. Via il libro, i baci, il ferro che ci trapassò, la colpa che ci perseguita. Oh carne mia, morbida e fragile e mortale, riaccoglimi dentro di te. E tu, Paolo, non vuoi seguirmi? E tu, Didone, non vorresti dimenticare, o troppo caro è per voi il dolore che vi ha dato forma? Sta succedendo. Sto lasciando l'eternità. Non è così difficile. Basta tornare a essere sangue che formicola, ossa che scricchiolano, muscoli che tirano e poi lo stupore degli occhi che si aprono. Dimenticato il nome, svanita l'identità, cancellata la memoria. Sono solo questo corpo pesante che ansima sul grembo della terra, come ogni vivente appena venuto a vita.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia di Francesca da Rimini. Nel prossimo vi racconteremo quella di Didone.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.